Buonasera a tutti, benvenuti, sono Enrico Magrelli e insieme a voi ascolteremo, racconteremo il film che abbiamo scelto per il cinema e la radio di questa puntata. Il film è un film del 1987, quindi andiamo indietro di molti anni, diretto da Wim Wenders. Il titolo del film è Il cielo sopra Berlino. La puntata di oggi è realizzata in collaborazione con la Replace Film e con la Viggo e vi segnalo, perché è corretto visto che ascoltiamo l'edizione italiana, che la traduzione e l'adattamento dei dialoghi è stato fatto dalla germanista Cinzia Romani. Nel 1987 Wenders torna a casa sua, nella sua Heimat, in Germania, dopo aver passato 8 anni ad Hollywood negli Stati Uniti, dove aveva realizzato 4 film. 4 anni prima si era in qualche modo congedato idealmente dagli Stati Uniti con un film bellissimo, Paris, Texas, che è un film del 1984. Arrivato in Germania, Wenders aveva una sua casa di produzione, stava già progettando Fino alla fine del mondo, solo che c'erano delle difficoltà produttive e dovendo lavorare, dovendo mettere in funzione la sua macchina produttiva e soprattutto i suoi collaboratori, pensò di girare questo film che poi è diventato uno dei classici degli anni 80 e forse di tutta l'ultima parte del Novecento. All'inizio le idee non erano molto chiare. Wenders andava in giro per Berlino. Nel 1987, come sapete, il muro era ancora lì e sarà molto presente nel film, prendendo degli appunti. A un certo punto decide di coinvolgere Peter Handke, con il quale aveva già collaborato in passato, per scrivere la sceneggiatura, solo che Handke aveva appena finito di scrivere un romanzo. Al suo amico Wenders dice: sono molto stanco, posso soltanto contribuire in minima parte e mette a disposizione dei materiali, delle pagine scritte, che Wenders poi utilizzerà ampiamente. Cominciamo subito l'ascolto del film, poi altre cose le racconteremo mentre seguiremo il corso del film. Il film è in bianco e nero, forse ve lo ricorderete. Nella prima parte, chiamiamolo così, che poi non è la prima parte, il film dura quasi 2 ore e 10, per almeno, diciamo che nella prima ora e 20 ci sono soltanto 3 piccoli flash a colori, e poi spiegheremo che cosa sono naturalmente, e l'ultima parte invece diventa tutta a colori. Il bianco e nero in realtà è una scelta monocromatica che era stata già utilizzata per un film completamente diverso da Powell e Pressburger, che era La scala al paradiso. La voce che sentiamo è la voce di un angelo interpretato da Bruno Ganz, perché naturalmente quando si parla del cielo sopra Berlino si parla di angeli che accompagnano, scrutano, seguono, pedinano i pensieri, e non solo i pensieri ma anche i corpi reali dei personaggi e dei berlinesi, muovendosi in alcuni luoghi molto precisi, per cui c'è una sorta di sopralluogo costante su una Berlino che è naturalmente molto diversa dal laboratorio architettonico che conosciamo in questo momento. E questo angelo interpretato da Bruno Ganz si chiama Damiel, e poi ne incontreremo anche un altro che si chiama Cassiel, interpretato da Otto Sander. La voce che ascoltiamo è quella proprio di Bruno Ganz, che legge il testo che Bruno Ganz recita e cita, è quello di un testo poetico che parla di un bambino.
Quando il bambino era bambino, se ne andava a braccia appese. Voleva che il ruscello fosse un fiume, il fiume un torrente e questa pozza il mare. Quando il bambino era bambino, non sapeva d'essere un bambino. Per lui tutto aveva un'anima e tutte le anime erano tutt'uno. Quando il bambino era bambino, su niente aveva un'opinione. Non aveva abitudini. Sedeva spesso a gambe incrociate e di colpo sgusciava via. Aveva un vortice tra i capelli e non faceva facce dal fotografo.
Il cielo sopra Berlino segue l'angelo Bruno Ganz, Damiel, che si muove e guarda spesso dall'alto, ma non solo dall'alto. Può essere una chiesa, può essere un cornicione, può essere, e tornerà molto spesso, la statua alla Nichea, alla Vittoria Alata, e quelle che ascoltiamo sono i pensieri e le parole, ma soprattutto i pensieri dei berlinesi che Damiel riesce a percepire e attraverso lui ascoltiamo anche noi. Sono pensieri di tutti i tipi, sono persone spesso comuni. Una cosa che caratterizza subito questa prima parte del film è che sono i bambini in grado di vedere l'angelo. Infatti spesso guardano verso il cielo oppure guardano ad altezza all'altezza di bambino lungo la strada e sorridono perché sono gli unici che possono vedere gli angeli. In questo peregrinare fra terra e cielo ci spostiamo in cielo, entriamo dentro un aereo che sta arrivando a Berlino, ascoltiamo anche lì le voci, i pensieri, il linguaggio interiore dei passeggeri, e a un certo punto ci concentriamo su un passeggero che riconosciamo. È Peter Falk, nella parte di se stesso, che sta arrivando a Berlino per interpretare un film.
Siamo già arrivati. Adesso lo vedrò.
E correva la luce, e correva. E poi l'abbracciava. C'è anche una casetta e ci sono anche due piani. E una terrazza. E qui andiamo a fare il bagno tutti i giorni. E l'uomo che abita qui si chiama Pedro.
Non lo capisco, questo personaggio. È incredibile quanto poco conosca questa parte. Forse si scoprirà girando. Ma sì, un bel vestito. E la battaglia è fatta. Berlino, Emil Jennings, Kennedy, von Stauffenberg. Che tipo.
Hai fatto un disegno molto bello.
Era a Berlino? Ma sì, che differenza fa? È capitato. Se nonna fosse qui direbbe spazieren, va spazieren. Tokyo, Kyoto, Parigi, Londra, Trieste, Berlino.
Usciamo dall'aereo e lasciamo per ora Peter Falk. Peter Falk costituisce una storia secondaria all'interno di questo magma di parole e di pensieri attraverso i quali Wim Wenders costruisce la struttura di questo film, una struttura apparentemente molto friabile, in realtà è molto controllata, anche perché alcuni luoghi torneranno. Dall'aereo entriamo all'interno delle case. Incontriamo anche qui delle persone comuni, persone giovani, persone anziane, genitori preoccupati. A un certo punto non ascoltiamo più i pensieri dei berlinesi, ma è proprio Damiel, Bruno Ganz, che parla.
Quando il bambino era bambino, era l'epoca di queste domande. Perché io sono io e perché non sei tu? Perché sono qui e perché non sono lì? Quando comincia il tempo e dove finisce lo spazio? La vita sotto il sole è forse solo un sogno? Non è solo l'apparenza di un mondo davanti al mondo, quello che vedo, sento e odoro. C'è veramente il male e gente veramente cattiva? Come può essere che io, che sono io, non c'ero prima di diventare, e che una volta io, che sono io, non sarò più quello che sono?
Nella scena che stiamo per ascoltare, il film che vi stiamo proponendo oggi è Il cielo sopra Berlino, film del 1987 di Wim Wenders, incontriamo il secondo angelo, Cassiel, interpretato da Otto Sander, un bravo attore tedesco che prematuramente è morto nel 2013. I due sono seduti dentro un'automobile, ovviamente una Mercedes, e sono all'interno di un autosalone, e ascoltiamo che cosa hanno da dire.
Levata del sole 7,22, calata del sole 16,28, levata della luna 19,4, livello dell'acqua della Havel e della Sprea. 20 anni fa un caccia sovietico si schiantava a Spandau, proprio vicino al lago di Stoss. 50 anni fa ci furono
le Olimpiadi.
200 anni fa Nicolas François Blanchard sorvolò la città in aerostato.
L'hanno fatto di recente anche i Fuggiaschi.
E oggi? In via Lilienthal c'era uno che camminava sempre più lento e poi si è messo a guardare al di sopra delle sue spalle, nel vuoto.
All'ufficio postale 44, uno che oggi vuol farla finita, ha attaccato francobolli speciali sulle sue lettere d'addio, uno sull'altro. E poi di fuori, nella Marianne in Plaza, ha parlato inglese per la prima volta dai tempi di scuola con un soldato americano, e anche correntemente. A Plozense, un detenuto, prima di lanciarsi a testa bassa contro il muro, ha detto «Ecco ora». Alla fermata zoo del metrò, l'impiegato, invece di dire il nome della stazione, improvvisamente ha gridato «Terra del fuoco».
Bello!
Sulle colline, un vecchio leggeva l'Odissea a un bambino, e il piccolo uditore smise di socchiudere gli occhi. E tu cos'hai da raccontare?
Una passante che sotto la pioggia chiuse di colpo l'ombrello, lasciandosi bagnare tutta. Ah, ecco, uno scolaro che descriveva il suo maestro come una felce nasce dalla terra. Ha fatto stupire il maestro. Una cieca che quando si accorse di me si mise a tastare l'orologio. Sì, è magnifico vivere di solo spirito e giorno dopo giorno testimoniare alla gente per l'eternità soltanto ciò che è spirituale. Ma a volte la mia eterna esistenza spirituale mi pesa. E allora non vorrei più fluttuare così in eterno. Vorrei sentire un peso dentro di me che mi levi questa infinitezza, legandomi in qualche modo alla terra. A ogni passo, a ogni colpo di vento, vorrei poter dire ora, ora e ora, e non più da sempre, in eterno. Per esempio, non so, sedersi al tavolo da gioco ed essere salutato, anche solo con un cenno. Ogni volta che noi abbiamo fatto qualcosa, era solo per finta. Ci siamo lussati l'anca facendo la lotta di notte con uno di quelli, sempre per finta. E ancora per finta abbiamo preso un pesce. Per finta ci siamo seduti a un tavolo, abbiamo bevuto e mangiato, per finta. Ci siamo fatti arrossire l'agnello e abbiamo chiesto il vino, per finta, sotto le tende nel deserto, solo per finta. Non che io voglia generare subito un bambino o piantare un albero, ma in fondo sarebbe già qualcosa ritornare a casa dopo un lungo giorno, dar da mangiare al gatto come Philip Mano, avere la febbre, le dita nere per aver letto il giornale. Non entusiasmarsi solo per lo spirito, ma finalmente anche per un pranzo. Per la linea di una nuca. Per un orecchio. Mentire. E spudoratamente. Camminando, sentire che le ossa camminano con te. Supporre, magari, invece di sapere sempre tutto. Ah, oh, ai, poterlo dire, finalmente. Invece di sì e amen.
Sì. E una volta potersi entusiasmare anche per il male. Trasferire su di sé dai passanti che vanno tutti i demoni della terra e finalmente ricacciarli nel mondo, ecco. Essere un selvaggio.
E una buona volta sentire com'è togliersi le scarpe sotto il tavolo. E così, a piedi scalzi, sgranchirsi le dita dei piedi.
Rimanere soli. Lasciare che sia, restare seri. Possiamo essere selvaggi solo se restiamo assolutamente seri. Non fare nient'altro che osservare, raccogliere, testimoniare, attestare, custodire. Restare spiriti, rimanere a distanza, stare alla parola.
Lasciamo l'autosalone e abbiamo capito che l'angelo Gans ha un desiderio, una pulsione fortissima alla verso la terra, vuole scendere dal cielo verso la terra, vuole avere un contatto fisico con il mondo. Ci spostiamo in uno dei luoghi prediletti da Wenders, per il quale si è molto battuto, perché non era facile avere il permesso di girare all'interno della biblioteca di Berlino. Naturalmente siamo, lo dicevamo all'inizio, nella Berlino Ovest, proprio perché il muro è lì come barriera insormontabile. La biblioteca è piena di angeli, angeli che sono vicini alle persone che leggono, sentiamo delle voci delle tante persone che stanno studiando e leggendo, e incontriamo un altro personaggio importante che si chiama Homer, che è un vero e proprio Omero, così come dice il suo nome, che ha una forte nostalgia di un'epica della pace, lo dirà a un certo punto nel corso del film, ed è la guida e la memoria storica di una Berlino che non c'è più.
Narra, musa del narratore, l'antico bambino gettato ai confini del mondo e fa che in lui ognuno si riconosca. Col tempo, quelli che mi ascoltavano sono diventati miei lettori e non siedono più in circolo, ma ognuno per sé e nessuno sa nulla dell'altro. Un vecchio sono io, di voce stridula, ma il racconto si leva ancora dal profondo e la bocca lievemente aperta lo ripete con forza e facilità, una liturgia dove nessuno va iniziato al senso delle parole e delle frasi.
Ci spostiamo all'interno di Berlino e andiamo in un altro dei luoghi che tornerà, ed è un luogo narrativamente molto importante, che è il circo. Il circo è il circo Alcan e prende il nome dal direttore della fotografia scelto da Wim Wenders per Il cielo sopra Berlino, Henri Alcan, un importante direttore della fotografia che ha lavorato tra gli altri con Jean Cocteau e che proprio dà quella pasta monocromatica dalla quale dicevamo all'inizio. Tra l'altro di questo film, per chi avesse poi voglia di rivederlo, non solo di ascoltarlo, grazie ad Hollywood Party, esiste una bellissima edizione con una copia restaurata, con degli extra molto ricchi, con un commento di Wim Wenders, pubblicato proprio dalla Ripley's. Ve lo consigliamo caldamente perché è veramente un'ottima edizione. Dicevamo, ci spostiamo con il film e con la macchina da presa all'interno di questo circo, dove incontriamo Marion, interpretata da Solveig Don Martin, che all'epoca era la compagna, la fidanzata di Wim Wenders, che non aveva mai fatto l'attrice, aveva lavorato come aiuta regista, e che era stata coinvolta da Wenders nel progetto di Fino alla fine del mondo. Lo diciamo all'inizio di questa nostra puntata, progetto che stava slittando, poi il film fu realizzato tempo dopo, un progetto molto complesso produttivamente, non solo produttivamente. Dovendo Bruno Ganz, il personaggio di Bruno Ganz, innamorarsi di qualcuno, Wenders pensò che la persona giusta fosse proprio Solveig nel film Marion, che nel circo è una trapezista. Lei non aveva minimamente idea di come ci si stesse su un trapezio, di come ci si arrampicasse, si facessero delle figure con una fune. Si è allenata per 3 mesi, non ha voluto la controfigura, non c'era una rete di protezione, e fu così convincente come acrobata che finite le riprese del film arrivarono varie proposte da altri circhi veri e propri. Il padrone del circo è un vero circense, e seguiamo che cosa accade proprio nel primo incontro fra Ganz e Marion.
No, devi metterci slancio, non forza! Ah, che cosa fai tu? Non penzolare, vola! Devi sembrare un angelo!
Che angelo è angelo? Non posso volare con questi affari!
Certo che puoi! Con le ali è più facile che senza!
Ma non con queste penne da pollo!
Che ha detto?
Quelle ali da pollo, credo che le diano fastidio.
Coraggio! Immagina d'essere una colomba!
Ehi, Marion! Pensa a una quaglia, magari!
E voi, banda di passeri! Che accidenti suonate! Sembra di stare a un ballo dei pompieri!
Ora basta, ragazzi! Concentrati, Marion!
C'è qualcuno che ci dà parecchio da fare con la cara pennuta!
Marion, fa uno sforzo!
Sì, fa uno sforzo! Certo che faccio uno sforzo! Cosa credete che faccia qui? Sarei già caduta sulla testa da un pezzo se non avessi fatto uno sforzo.
Sentite, ragazzi, potete smettere. Non possiamo più pagare affitto e luce. Siamo falliti. Ovvero, domattina presto si smonta. Le roulotte vanno in rimessa. Tutti a cuccia. E per quest'anno il circo è morto. Mi dispiace.
Ecco. È finita. Neanche una stagione. Neppure stavolta ho avuto il tempo di portare qualcosa a compimento. Il mio sogno del circo. 10 anni. Un bel ricordo. Questa sera è l'ultima col mio buon vecchio numero. E poi è anche luna piena. La trapezista si rompe l'osso del collo. Sta zitta, zitta.
Beh, non me l'ero figurato così. L'addio al circo. L'ultima sera non viene mai nessuno. Voi suonate come idioti e io vado su e giù sotto la tenda come una gallina. E poi farò un'altra volta la cameriera. E allora merda!
Spesso parlo da sola, solo per imbarazzo. In momenti come questi, come adesso. In tempo guarirà tutto. Ma che succede se il tempo stesso è una malattia? Come se qualche volta ci si dovesse chinare per vivere ancora. Vivere. Basta uno sguardo. Il circo mi mancherà. È buffo, non sento niente. È la fine e non sento niente.
Ehi là, passa un angelo.
Devo disabituarmi ad avere cattiva coscienza quando non sento niente.
Marion!
Guarda, guarda, batte le ali.
Che si fa? Si va a Mosca?
Come se il dolore non avesse un passato. Tutta la gente che ho conosciuto, che resta e resterà nella mia memoria. Finisce sempre proprio quando sta per cominciare. Era troppo bello per essere vero. Finalmente fuori in città. Chi sono io? Chi sono diventata? La maggior parte del tempo sono troppo cosciente per essere triste. Ho aspettato un'eternità che qualcuno mi dicesse una parola affettuosa. Poi sono andata all'estero. Qualcuno che dicesse: oggi ti amo tanto. Come sarebbe bello. Devo solo alzare la testa e il mondo s'apre davanti ai miei occhi. Mi sale nel cuore. Quando ero bambina volevo vivere su un'isola. Una donna sola. Potentemente sola. Sì. È così. Così vuoto, slegato. Il vuoto. L'angoscia. Angoscia, angoscia, angoscia. Come un animaletto che si è perso nel bosco. Chi sei tu? Non lo so più. So solo che non farò più la trapezista. Basta col trapezio. Le decisioni improvvise alle quali si crede. Ma non piangere. Veramente, l'ultima cosa da fare è mettersi a piangere. Succede così, dipende, non va mica sempre come si vuole. Così vuoto, è tutto così vuoto.
È finito l'allenamento, ha avuto la notizia che il circo sta per chiudersi, Marion va nel suo camerino e Damiel, Bruno Ganzo, la segue. Il disco che a un certo punto Marion mette sul piatto è quello di Nick Cave, che poi troveremo nella parte di se stesso e compare un paio di volte nel corso del film. E qui c'è il primo passaggio rapidissimo dal bianco e nero al colore, e capiamo naturalmente che il bianco e nero è il punto di vista, è lo sguardo degli angeli, il colore è il punto di vista, lo sguardo degli umani.
Che devo fare? Non pensare più a nulla, semplicemente esserci. Berlino. Qui sono straniera e tuttavia tutto è così familiare. In ogni caso non ci si può perdere, si arriva sempre al muro. Aspetterò davanti a un automatico e poi verrà fuori una foto con un altro viso. Così potrebbe cominciare una storia. Le facce. Ho voglia di vedere facce. Forse trovo un posto come cameriera.
And no one saw, the current go, the wakes flew by. Tail moved on the show, leaving his caravan behind.
Ho paura di questa sera. È idiota. L'angoscia mi fa male. Perché solo una parte di me ha l'angoscia, ma l'altra non ci crede. Come devo vivere? Forse non è per niente questo il problema. Come devo pensare? So così poco. Forse perché sono sempre curiosa. Talvolta penso in modo così sbagliato, perché penso come se parlassi contemporaneamente a qualcun altro. All'interno degli occhi chiusi, chiudere un'altra volta gli occhi. Allora anche le pietre sono vive. Stare in mezzo ai colori. I colori, le luci al neon nel cielo della sera, il metrò rosso e giallo. Devo solo essere pronta e tutti gli uomini del mondo mi guarderanno. Nostalgia. Nostalgia di un'onda d'amore che salga dentro di me. È questo che mi rende sempre così incapace, l'assenza di piacere. Il piacere d'amare.
La scena che stiamo per ascoltare, Damiel è, e ci tornerà spesso, non solo lui, anche Cassiel, Otto Sanders, sulla colonna della Vittoria e guarda al di là del muro, vede Berlino Est.
Le macchie delle prime gocce di pioggia. Il sole, il pane e il vino, il saltello, Pasqua, le venature dei fogli di carta, l'erba che si muove, i colori delle pietre, i ciottoli sul letto del ruscello, la tovaglia bianca all'aria aperta. Il sogno della casa nella casa. Il vicino che dorme nell'appartamento accanto. La quiete della domenica. L'orizzonte. La luce della stanza nel giardino. Volare di notte. Andare in bici senza mani. La bella sconosciuta. Mio padre, mia madre, mia moglie, mio figlio.
Torniamo all'interno della biblioteca e Cassiel segue Homer che esce dalla biblioteca.
Il mondo sembra oscurarsi al crepuscolo, ma io racconto come all'inizio, con la mia cantilena che mi tiene in vita. Dispensato dai tumulti dell'ora e risparmiato per il futuro. Basta con l'espansione nel tempo, avanti e indietro nei secoli. Posso pensare solo da un giorno all'altro. I miei eroi non sono più guerrieri e re, ma i fatti di pace. Uno vale l'altro. Le cipolle messe a seccare, buone come il tronco d'albero che porta attraverso la palude. Ma ancora nessuno è riuscito a cantare un epos di pace. Cosa c'è nella pace che alla lunga non entusiasma e che non si presta al racconto? Devo darmi per vinto ora. Se mi do per vinto, allora l'umanità perderà il suo cantore. E quando l'umanità avrà perso il suo cantore, avrà perso anche l'infanzia. Non riesco a trovare la Potsdamer Platz. No. Credo sia qui. No, no, non può essere. Perché alla Potsdamer Platz c'era il caffè Iosti. Ci venivo il pomeriggio a chiacchierare e a bere un caffè. Guardavo la gente dopo aver fumato i miei sigari da Löse e Wolf, una tabaccheria prestigiosa, proprio qui di fronte. Allora, non può essere qui, la Potsdamer Platz. No. Non si incontra nessuno cui poter chiedere. Era una piazza animata. Tram, omnibus a cavalli e due auto. La mia e quella della cioccolata Hammann. Anche i magazzini Wertheim erano qui. E poi, all'improvviso, là sventolarono delle bandiere. L'intera piazza ne era piena. E la gente non era più gentile. E neanche la polizia. Ma non mi do per vinto finché non ho trovato la Potsdamer Platz. Dove sono i miei eroi? Dove siete voi, figli miei? Dove stanno i miei? Gli ottusi, quelli delle origini. Chiamami, o Musa, il povero immortale cantore che è abbandonato dai mortali suoi uditori, perse la voce. Lui che, angelo del racconto, è diventato il suonatore d'organetto là fuori, ignorato o deriso, alle soglie della terra di nessuno.
Mentre Homer è alla ricerca di Potsdamer Platz e alla ricerca dei suoi ricordi, si vedono, e questo è un altro elemento, un contrappunto che torna più di una volta nel corso del film, Il cielo sopra Berlino, che è il film che vi stiamo proponendo oggi, in cui vediamo immagini di repertorio della Berlino distrutta dalla guerra. Continuiamo a seguire, a pedinare gli angeli che pedinano gli umani, e con loro siamo nelle strade e ascoltiamo le voci di una giovane prostituta, di un taxista e di altri passanti.
20 marchi, 40 marchi, 80 marchi. Mamma, in una settimana potrei averne 50 e subito al sud. Che idea del cavolo stare qui. Troppo traffico. Stronzo, è già la terza volta che passa. Voglio andare via di qui. Se arriva qualcuno che mi conosce, mi buttano fuori dalla scuola, chiaro? Adesso avrei bisogno di Klaus. Sarebbe occupato sul serio di me. Era così buono. Semplicemente troppo buono. Uno così crepa per forza.
Ci sono ancora confini. Più che mai. Ogni strada ha la sua barriera o frontiera. Tra i singoli terreni c'è una striscia. Una terra di nessuno, nascosta da una siepe o da un fossato. Chi ci capita casca sui cavalli di Frisia o viene colpito dal raggio laser. In realtà, le trote nell'acqua sono torpedini. Ogni padrone di casa o proprietario cucia una targhetta col suo nome sulla porta come uno stemma e al mattino studi il giornale da padrone del mondo. Il popolo tedesco è disgregato in tanti piccoli stati dove ci sono singoli uomini. E i singoli stati isolati sono mobili. Ognuno porta il suo con sé ed esige un diritto di passaggio se un altro vuole entrarci in forma di mosca racchiusa nell'ambra o di fiasco. Questo vale solo per i confini. Ma più avanti, all'interno di ogni piccolo stato, si va unicamente con le rispettive parole d'ordine. L'anima tedesca di oggi è conquistata e diretta solo da colui che arriverà in ogni singolo piccolo stato con le sue parole d'ordine. Per fortuna al presente nessuno ne è capace. Così ognuno per sé vola all'estero facendo sventolare ai quattro venti la bandierina del regno d'un solo uomo. Anche i suoi figli suonano già le loro raganelle spargendo intorno a sé la loro merda.
Allora è questo il libro di cui ragazzi, mi parlavate? È questo qui?
Sì, il libro è questo. Okay,
okay. Allora, com'è? Hitler aveva un doppio?
sì.
C'erano dunque due Hitler.
No, non è così. Hitler arrivò dal fronte dell'est. E il libro dice che morì poco prima di atterrare sulle Alpi.
E Goebbels ha fatto interpretare Hitler da un attore.
Sì, perché lui non voleva che qualcuno sapesse.
Così. Ma senti, fammi dire una cosa. Questa storia per me, sai, non è tanto credibile.
No. Io
scusi, signor Falk, manca un'ora alla prossima ripresa, ok?
Fantastico.
Allora è una storia più realistica del film che stiamo facendo.
Lascia che ti spieghi una cosa. La gente ama le storie poliziesche. E allora tutti i pretesti sono buoni per farne una. Capisci?
Sì.
Non è sufficiente, d'accordo con te? Non è sufficiente, ma nemmeno questa. Erika, tesoro, andiamo su. Okay. Dammi tregua, per favore, scusami, mi spiace.
Grazie.
Allora, Erika, di foto ne abbiamo abbastanza.
Il microfono,
di foto
Chris.
Ne abbiamo una montagna. E allora, per favore, basta foto, va bene?
A più tardi.
Ah, Elena, stavo proprio cercando lei. Non posso portare questo dannato cappello.
Ma no, è un cappello stupendo, dico sul serio.
Stupendo?
Sta benissimo.
Se lo provi?
Deve credermi.
Ritroviamo il personaggio di Peter Falk, il tenente Colombo, nella parte di se stesso. L'abbiamo già incontrato in aereo. Sta girando un film. Tra l'altro, Peter Falk raggiunse il set del Cielo sopra Berlino quando il film era già partito da un paio di settimane. Non era stata la prima scelta di Wenders, ma la presenza di Peter Falk è fondamentale all'interno di questo film. Andiamo sul set di questo film che stanno girando e vediamo che cosa accade.
Colombo non aveva cappello, ma un signor vestito. Meglio il mio soprabito. Ehi, Peter, dov'è il tuo impermeabile? Pulito e bruciato. Che c'è? Che c'è, Peter? Perché fai vagare la tua mente? Credo che stasera mi farò un filetto o una sogliola alla mugnaia. Ma i tedeschi fanno la mugnaia. Forse pasta, pomodoro e basilico. Ma i tedeschi la fanno la pasta.
Non cambierà mai. No, non cambierà.
Per quanto ancora reggeranno?
Il denaro rende felice. Come bisogna vivere?
Dallendorf è una truffa. Come l'uomo col casco d'oro. Voi non siete di qui. Tu sei un profumo. Tu pure. E anche tu. E tu sei ancora fradicio.
Sto seduta qui da stamattina. Ho tanto freddo. Ed è così noioso.
Sono vere? Oppure lo sembrano? Potrebbero essere vere. Ce n'è qualcuna che si è pappata la roba per i cani al campo di concentramento.
È il vento in faccia.
Questo vi leverà le balle dalla testa.
E l'acqua nel tombino.
La sera ad ogni dino ne ha bella
straniera. E la finestra con dietro il gatto. E il fascio di gomma.
L'ho conosciuto per strada, da qualche parte.
E qualche volta
non ci sarà più Berlino, mi diceva.
Dietro la spalla.
Metà casa era distrutta. C'era ancora qualcosa, sì. Ma per quanto? Sì, ancora vedo quella donna davanti a me, quella là sopra. Stava in mezzo alle macerie e sbatteva il materasso. Quand'era? Maggio, giugno del 45.
Scusi, posso farle il ritratto?
Buongiorno.
Sì?
Buongiorno.
Sì, buongiorno. Le faccio il ritratto, va bene?
Certo, la prego.
Due minuti velocissimi. Non si muova, eh?
Mi chiedo se sia ebrea. Che faccia carina.
Verrà bene il ritratto? Pare di sì, o no? Ma sì, sembra di sì, vero?
Interessante. Che narici drammatiche. Questi qui sono comparsi. Gente fantastica. E sono così pazienti. Se ne stanno seduti. Semplicemente.
Mi piacerebbe vederlo. Forse me lo regala anche.
Comparse. Questi esseri umani sono comparse. Sono straordinari.
Oh, che bello. Sarà un bel ritratto.
La stella gialla vuol dire morte. Ma perché hanno scelto il giallo? I girasoli. Van Gogh si è suicidato. Questo disegno è schifoso. E allora? Tanto non lo vedrà nessuno. Un giorno farai un bel disegno. Lo spero, lo spero, lo spero.
A questo punto del film accompagniamo Damiel che torna al circo. Naturalmente lo si capisce con chiarezza si è innamorato di Marion e poi a un certo punto esce dal circo e passeggia con Cassel.
Ti ricordi quando siamo venuti qua la prima volta? La storia non era ancora cominciata. Facemmo passare mattino e sera aspettando ciò che sarebbe accaduto. Ci voleva del tempo fino a che il fiume trovasse il suo letto, finché l'acqua stagnante cominciasse innanzitutto a scorrere. Valle della glaciazione. Un giorno, lo ricordo ancora, il ghiacciaio qui ha figliato e gli iceberg veleggiavano verso nord. Una volta è passato un albero, ancora verde, con un nido vuoto. Per miriadi d'anni avevano saltato solo i pesci. Poi arrivò il momento in cui lo sciame d'Apit annegò.
Un po' più tardi lottarono i due cervi, qui sulla riva. Poi venne la nube di mosche e come rami le corna che scendevano lungo il fiume. Soltanto l'erba si è sempre rinforzata, crescendo sui cadaveri dei gatti selvatici, dei cinghiali, dei bufali. Ti ricordi come una mattina il bipede, l'essere a nostra immagine da tanto tempo atteso, è uscito dalla savana, l'erba incollata alla fronte, e come la sua prima parola fosse un grido? Disse ah o ah oppure oh, o fu semplicemente un gemito? Di quest'uomo abbiamo potuto ridere, finalmente, per la prima volta, e dal suo grido e dal modo con cui chiamava i suoi successori abbiamo imparato a parlare.
Una lunga storia. Il sole, i lampi, il tuono su nel cielo e sotto sulla terra i falò, i salti in aria, le danze circolari, i segni, la scrittura. Poi all'improvviso uno uscì dal cerchio e si mise a correre dritto. E intanto che correva sempre dritto, curvando qualche volta per baldanza, sembrò libero. E noi allora potemmo ridere con lui. Ma poi cambiò di colpo. Si mise a correre a zigzag. Le pietre volavano. Con la sua fuga iniziava un'altra storia, la storia delle guerre, che ancora dura.
Ma anche la prima, quella dell'erba, del sole, dei salti in aria e delle grida, dura ancora. E tu lo sai come un giorno venne costruita la strada principale? Dove si svolse la grande e famosa ritirata napoleonica? E che poi il selciato coprì tutta. Il selciato oggi invaso è sommerso dall'erba come una strada romana, con le tracce dei carri armati.
Ma non una volta abbiamo assistito. Siamo sempre stati troppo pochi.
E tu vuoi veramente?
Sì. Voglio conquistarmi una storia. Trasformare quello che so dal mio sguardo senza tempo, per sostenere un'occhiata dura, un breve grido, un odore acre. Infine, sono stato abbastanza fuori, abbastanza assente, abbastanza escluso dal mondo. Tuffati nella storia del mondo, o anche solo per prendere in mano una mela. Guarda, le piume là sull'acqua, già sparite. Guarda, le tracce di freni sull'asfalto. E adesso i mozziconi di sigaretta come rotolano, e come il fiume va in secca. E tremano ancora solo le pozzanghere della pioggia d'oggi. Basta con il mondo dietro al mondo.
Dopo questo racconto sulla storia dell'umanità e il fatto che gli angeli fossero lì già prima che l'uomo comparisse, torniamo sul set del film interpretato da Peter Falk. Da lì ci spostiamo di nuovo nella terra di nessuno, fra Berlino Ovest e Berlino Est. E poi andiamo su un edificio molto alto della Berlino, dove un uomo sta pensando di gettarsi nel vuoto.
Devo comprare dei regali per i miei bambini. Forse come attore sono meglio adesso del solito.
Solo le strade romane portano ancora lontano. Solo le tracce più antiche portano più lontano. Qui, dov'è il colle? Anche la pianura, anche Berlino, ha i suoi colli nascosti. E là soltanto inizia il mio paese. Il paese dei racconti. Perché tutti già da bambini non vedono passaggi, ponti e interstizi giù sulla terra e su nel cielo. Se ognuno li vedesse, ci sarebbe una storia senza assassini né guerre.
Ci ho pensato 10.000 volte, ma adesso lo faccio. Curioso veramente che sia così caldo. Ma com'è che ho i calzini rossi con le scarpe nere? Tutto scemo. Nebbia e freddo. Messo un pullover, sapevo che faceva freddo. Giacca bella, bellissima, certo. Un'offerta speciale. Solo si scuce la tasca. Me l'ha regalata lei? Ma sì, ghiaia sul tetto. Perché poi? Perché non voli via? Ok. Stupidaggini. Una volta mi piacerebbe volare. Quanto ci vuole? L'aereo vola in tondo su Berlino. Una volta cascherà. Fa freddissimo. Le mie mani erano sempre calde. È veramente un buon segno. Scricchiola tutto sotto i piedi. Che ora si è fatta? Il sole va giù. Ma sì, logico, l'Occidente. Ma sì, perlomeno adesso so dove è l'Occidente. Allora andavo all'est col metro se volevo andare a casa. Comprata una tessera e risparmiato un marco. Così il sole mi spalla la stella a sinistra. È buono veramente. Il sole è una stella. I suoi piedini, come cavallava una gamba sull'altra, ballando così dolcemente, così dolcemente. Eravamo completamente soli. Ora avrà già letto la mia lettera. Non voglio che l'abbia già letta. A me Berlino non dice proprio niente. L'Afel è un fiume o un lago? Mai capito. Dietro c'è Wedding, dietro. O dove? All'est. In realtà è est dappertutto. Curiosi quelli, gridano. Falli gridare. Per me è uguale.
Aiutatelo!
È uguale.
No!
Torniamo al circo e ascoltiamo i pensieri di Marion sulle sue paure, sui suoi timori.
Stasera non ce la farò. Niente trapezio le sere di luna piena. Per l'ultima volta, per l'ultimissima volta, penso di dover fermare questo sogno. Finito il circo. Finito. Ancora una volta è come se si facesse buio dentro di me. La paura. Paura della morte. La morte, perché no? Talvolta l'unica cosa essenziale è essere belli. Guardarsi allo specchio è come guardarsi pensare. Allora, cosa pensi? Penso che ho senz'altro il diritto di avere paura, ma di non parlarne più. Tu non sei sempre stata cieca. Il tuo cuore continua a battere. E allora piangi. Vorresti piangere come una bambina piccola che ha un grande dispiacere. Lo sai perché piangi tu? Per chi? Non per me. No, non lo so più. Mi piacerebbe saperlo. Non so niente. Ho un pochino di angoscia. È già passata. È finita. Ritorno. Non è grave.
Ritroviamo Peter Falk, siamo davanti alla stazione ferroviaria, la vecchia stazione ferroviaria ormai del tutto diroccata, c'è un furgoncino che dà da bere e da mangiare e c'è un incontro, ma lo scopriremo immediatamente, un incontro singolare fra Peter Falk e Daniel.
Vorrei che fossi qui, nonna. Questa deve essere la stazione di cui mi hanno parlato, quella col nome buffo. Non la stazione dove fermano i treni, ma la stazione dove si ferma la stazione.
Ehi, ma quello è il tenente Colombo.
Non credo.
Dai, con quel superabito tutto sciupato.
Sì, è proprio lui.
Ma che ci farebbe in questa fogna? Sei scemo?
Non riesco a vederti, ma so che ci sei. Lo sento. Stai girando qua attorno da quando sono qui. Mi piacerebbe vedere la tua faccia, giusto per guardarti negli occhi e dirti quanto è bello essere qui. Solo per toccare qualcosa. Questo è freddo. Fa sentire bene. Qua giù è bello fumare, prendere un caffè. E se lo fai insieme è fantastico. Oppure disegnare. Vedi, prendi una matita e fai una linea scura. Poi ne fai una chiara e l'insieme è bello. O quando hai le mani fredde, se le sfreghi così, insieme, è bello. Fa sentire bene. Ma tu non sei qua giù, io sono qua.
E vorrei che anche tu fossi qui. Vorrei che potessi parlarmi, perché io sono un amico, compagniero.
Dopo l'incontro con Falk, Damiel sembra aver preso una decisione. Passiamo idealmente, naturalmente, a Berlino Est e troviamo Damiel e Cassel.
Allora? Risalirò il fiume. È una vecchia massima umana, sentita spesso, ma che capisco solo oggi. Ora o mai è l'attimo del guado, ma non ci sarà un'altra riva. C'è solo il guado finché stiamo dentro il fiume. Avanti nel guado del tempo, il guado della morte. Noi che non siamo ancora nati, scendiamo dalla torretta. Guardare non è guardare dall'alto, ma ad altezza d'occhi. Innanzitutto farò un bagno. Poi mi farò rasare. Da un barbiere turco, possibilmente. Lui mi massaggerà fino alla punta delle dita. Poi mi compro un giornale, me lo leggo sino all'ultima pagina, dai titoli all'oroscopo. Il primo giorno mi farò solo servire. Chi vuole qualcosa da me, lo mando dal vicino, che inciampa sulle mie gambe stese, e si scuserà con me, gentilmente. Mi farò urtare, e urtare ancora. Nel locale appollato l'oste mi troverà subito un tavolo libero. Per la strada una macchina si fermerà davanti a me e il sindaco mi porterà per un tratto. Sarò familiare a tutti, sospetto a nessuno, non dirò una parola, starò solo a sentire, capirò ogni lingua. Ecco, ecco, così sarà il mio primo giorno.
Ma nulla di questo sarà vero.
Perché tu no?
La prenderò tra le mie braccia. Lei mi prenderà tra le sue braccia.
A questo punto cambia il colore del film, dal bianco e nero monocromatico, che sembra un ossimoro, però provate a immaginare più una monocromia che un bianco e nero vero e proprio, si passa al colore, perché Damiel, dopo aver confessato a Cassiel la sua volontà di diventare umano, si incarna in un corpo, Cassiel prende questo corpo e seguiamo il risveglio di Damiel, siamo di nuovo a Berlino Ovest. Accanto a lui c'è l'armatura, che è una vera e propria corazza, che è la corazza degli angeli.
Dica, è rosso questo?
Sì.
Si è ferito? Come va oggi?
Va?
E i tubi di che colore sono?
I tubi sono gialli.
Gialli?
Sì.
E quella?
È grigio-blu.
Grigio-blu. Quella?
Lilla.
E quella?
È arancione, ocra.
Ocra o arancione?
Ocra.
Ocra. Giallo, rosso... E quella?
Quella è giallo chiaro.
Giallo chiaro. E là sopra, sopra l'occhio?
Quella è blu scuro.
Blu scuro. Blu scuro. Oggi fa molto freddo?
Ah, oh, passerà.
Verrei tanto volentieri un caffè.
Non ha soldi?
Sì. No. Sono contento che oggi vada tutto così bene. Grazie.
Si figuri.
È il primo giorno da umano di Damiel e la prima cosa che fa è prendere un caffè.
Quando il bambino era bambino, per nutrirsi gli bastavano pane e mela. Ed è ancora così. Quando il bambino era bambino, le bacche gli cadevano in mano, come solo le bacche sanno cadere. Ed è ancora così. Le noci fresche gli raspavano la lingua. Ed è ancora così. A ogni monte sentiva nostalgia ad una montagna ancora più alta. E in ogni città sentiva nostalgia ad una città ancora più grande. E questo è ancora così. Sulla cima di un albero prendeva le ciliegie tutto euforico, com'è ancora oggi. Aveva timore davanti a ogni estraneo e continua ad averlo. Aspettava la prima neve e continua ad aspettarla. Quando il bambino era bambino, lanciava contro l'albero un bastone, come fosse una lancia, che ancora continua a vibrare.
Dopo aver bevuto il caffè, dopo aver così visto per la prima volta una ferita dal quale esce il suo sangue, Damiel vende la sua armatura, acquista un giubbotto veramente inguardabile e anche un cappellino e va sul set dove sta girando il film Peter Falk, e per la prima volta possono vedersi.
Ehi, compagnero!
Sono così felice di vederti. Come va?
Bene.
Ehi, non so perché, ma mi aspettavo uno molto più alto.
Ancora più alto?
Ancora più alto. Quant'è che...
Minuti, ore, giorni, settimane, mesi, tempo!
Ti do qualche dollaro, giusto per ripulirti un po'.
Ce l'ho i soldi. Ah. Ho venduto qualcosa.
La corazza, vero? È così. Quanto ti hanno dato?
200 marchi.
Ti hanno derubato. Capita spesso, sai. Ora ti dico qualcosa. Torno indietro di 30 anni. New York City, in un negozio tra la 23esima e Lexington. Il tizio mi dette $500.
Tu eri...
Sì.
Tu sei... Anche tu.
Oh, sì. Ce ne sono un sacco come noi.
Signor Funk, la sto cercando dappertutto. Siamo pronti per lei.
Ok, David, vengo subito da te. Tu non sei l'unico, sai? Allora, adesso che cosa fai?
C'è una ragazza.
Ah, una ragazza, bravo.
Ehi, aspetta. Volevi dirmi altro? Io voglio sapere tutto. Tutto quanto.
Devi sbrogliartela da solo. Questo è il bello, caro mio.
Mentre Damien incontra Peter Falk, ci spostiamo nella zona di Berlino dove c'era il tendone del circo, tutti i circensi sono partiti e Marione è rimasta sola.
Non potrei proprio dire chi sono, non ne ho la minima idea. Sono qualcuno che non ha origine, né storia, né paese, e ci tengo. Sto qui, sono libera, posso immaginarmi tutto. Tutto è possibile. Non ho che da alzare gli occhi e ridivento il mondo. Ora, su questa piazza, ho una sensazione di felicità che potrei avere sempre.
Bruno Ganz va a cercare Marion, ma il circo non c'è più e non c'è più neanche Marion.
Che ci fai qui?
Sto seduto.
Sei triste?
No.
Stai male?
Sì.
Che cos'hai?
Mancanza.
Ah, ecco. Mancanza. Sarà mancanza di mangiare, forse. O mancanza di bere.
Voglio proprio raccontarla a mia madre.
Non è andata via, Cassil, lo so. La troverò. Succederà qualcosa che conterà questa notte. Cassil, lei mi insegnerà tutto. Ci sono ancora altri soli. Oltre a quello che è in cielo, Cassil. Nella notte profonda, oggi comincerà la primavera. Mi cresceranno ali completamente diverse da quelle solite. Ali che finalmente mi stupiranno.
Nella scena che stiamo per ascoltare, Marion incontra Peter Falk e sullo sfondo c'è un chiosco dove si può bere e mangiare.
Scommetto che lei sa di sicuro come riuscire a trovare la gente.
So come cercarla, ma non è che la trovi sempre. Sta cercando qualcuno?
Di preciso non so, ma vorrei trovare qualcuno.
Sì? Chi? Un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna? Un uomo, eh? Sì. Ma sa almeno il nome? No. Sa dove abita? No.
Non so
niente. Bene. È un caso un po' complicato.
Già. Beh, devo andare. Buonanotte.
Buona fortuna.
Tenente.
Non riesco a vederti, ma so che sei qui. Lo sento. Vorrei vedere la tua faccia, perché qui ci sono un sacco di cose che voglio dirti. Sono tuo amico, compagno.
Torniamo nel club, ancora una volta c'è un concerto in Nick Cave, immancabile fra il pubblico. Ritroviamo Marion, che viene raggiunta da Daniel e i due si incontrano al bar.
Sono stata tanto sola. Anche non avendo mai vissuto da sola. Sai, quando ero con qualcuno, spesso ero felice, ma comunque pensavo fosse del tutto casuale. Questa gente erano i miei genitori, ma avrebbero potuto anche essere altri. Perché mio fratello era quello con gli occhi marroni e non invece quello con gli occhi verdi che stava sulla banchina di fronte? La figlia del tassista, per esempio, era mia amica. Ma avrei anche potuto passare il braccio intorno al collo di un cavallo, sarebbe stato lo stesso. Stavo con un uomo. Ero innamorata. Ma avrei anche potuto piantarlo e andarmene via con quel tizio sconosciuto che avevamo incontrato per la strada. Guardami o non guardarmi. Dammi la mano oppure no. No. Non darmi la mano e leva lo sguardo da me. Credo che oggi sia luna nuova. Non c'è notte più tranquilla. In tutta la città non scorrerà sangue. Prima non ho mai giocato con qualcuno e tuttavia non ho mai aperto gli occhi per pensare. Adesso è una cosa seria. Finalmente sarà una cosa seria. Così ora sono cresciuta. Ero solo io così poco seria. È il tempo così poco serio. Non sono mai stata solitaria, né da sola, né con qualcun altro. Ma mi sarebbe piaciuto, in fondo, essere solitaria. Solitudine significa finalmente sono tutto. Adesso posso dirlo, perché oggi finalmente sono davvero sola. Bisognerà finirla prima o poi con il caso. Non so se ci sia un fine, ma so che ci deve essere una decisione. È necessario che tu ti decida. Deciditi. Ora il tempo siamo noi. Non solo la città intera. Adesso è il mondo intero che prende parte alla nostra decisione. Ora noi due siamo più che due solamente. Noi incarniamo qualcosa. Ed eccoci sulla piazza del popolo. Siamo qui tutti e due. E l'intera piazza è piena di gente che si augura la stessa cosa che ci auguriamo noi. Decidiamo noi il gioco per tutti. Io sono pronta. Ora tocca a te. Hai tu in mano il gioco. Adesso o mai più. Tu hai bisogno di me. Tu avrai bisogno di me. Non c'è storia più grande della nostra, quella mia e tua, dell'uomo e della donna. Sarà una storia di giganti, invisibili, riproducibili. Sarà una storia di nuovi progenitori. Guarda i miei occhi. Sono l'immagine della necessità, del futuro di tutti sulla piazza. La notte scorsa ho sognato qualcuno, uno sconosciuto. Il mio uomo. Soltanto con lui potevo essere sola e aprirmi a lui, aprirmi tutta, tutta sua, farlo entrare dentro di me tutto intero, avvolgerlo con il labirinto della comune beatitudine. E io lo so, sei tu quello.
Dopo questo trovarsi e ritrovarsi, perché in qualche modo Marion cercava qualcuno senza sapere che potesse essere Damiel, Damiel forse ha deciso di diventare umano proprio per amore di Marion, e a questo punto ascoltiamo le riflessioni di Damiel Ganz.
È successo qualcosa che continua a succedere, qualcosa che mi vincola. Era notte e adesso è giorno, tanto più adesso. Chi era? Chi? Io ero in lei e lei era intorno a me.
Chi al mondo può dire d'essere mai stato insieme a un altro essere umano? Io sono insieme. Nessun bimbo mortale è stato concepito, ma un'immagine immortale, comune. Questa notte ho imparato a stupirmi. È venuta a prendermi e l'ho trovata a casa. C'era una volta. C'era una volta e dunque ci sarà. L'immagine che abbiamo creato sarà l'immagine che accompagnerà la mia morte. In questa immagine avrò vissuto. Solo lo stupore su di noi. Lo stupore dell'uomo e della donna ha fatto di me un uomo. Io ora so ciò che nessun angelo sa.
L'ultima parola del cielo sopra Berlino naturalmente spetta ad Omero, il poeta anziano, l'esploratore del tempo e della città, e sentiamo che cosa ha da dire.
Nominami gli uomini e le donne e i bambini che cercheranno me, il loro narratore, cantore e corifeo, perché essi hanno bisogno di me più di ogni altra cosa al mondo. Siamo tutti sulla stessa barca.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata del Cinema alla Radio di Hollywood Party, che abbiamo dedicato al Cielo sopra Berlino, film che Wenders girò nel 1987 dopo aver trascorso un lungo periodo negli Stati Uniti. Quando decide di tornare in Europa sceglie proprio Berlino e sceglie di fare un cinema che si ricolleghi direttamente alla grande tradizione europea. L'idea di girare un film su e con gli angeli nasce, questo ce lo dice Wenders in un'intervista che fece nel 1988, quindi appena finito il film, nasce da varie suggestioni. Diamo la parola proprio a Wenders per chiudere questa nostra puntata. C'erano soprattutto alcune elegie di Rilke, poi c'erano già da molto tempo i quadri di Paul Klee, l'angelo della storia di Walter Benjamin. C'era anche poi tutto ad un tratto una canzone dei Cure che parlava di angeli caduti. È una canzone che avevo sentito alla radio mentre guidavo, che aveva un verso che diceva Talk to the Angel, parla all'angelo. Un giorno poi nel cuore di Berlino mi resi conto di quella figura splendente d'oro dell'angelo della pace, che da un bellicoso angelo della vittoria si è trasformato in un pacifista. Questo è Wim Wenders che cercava di mettere insieme le tante suggestioni che poi hanno generato il Cielo sopra Berlino. Il Cielo sopra Berlino fu presentato al Festival di Cannes, vinse il premio per la regia, generò un orrendo remake americano, dimenticabile, e generò anche un forse non necessario sequel, così lontano, così vicino. Dopo tanti anni l'interesse del film è proprio l'esplorazione topografica che Wenders fa. Di fatto il film diventa, a distanza di tanti anni, una sorta di seconda sinfonia di una grande città, il meraviglioso film di Ruttmann degli anni 20, ci regala e ci mostra una Berlino che non esiste più, una Berlino profondamente lacerata e divisa, ma non solo perché c'era un muro di mezzo, e credo che la combinazione fra questi elementi geopolitici e la necessità di seguire, di pedinare il linguaggio interiore dei berlinesi, credo che sia stato soprattutto per Wim Wenders un buon modo un buon tragitto, una porta che si è aperta fra la sua esperienza americana e la sua esperienza europea, anche se negli Stati Uniti, non dimentichiamolo, Wim Wenders ha fatto dei film veramente molto molto importanti. Siamo arrivati alla fine, vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata: Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Miriam Mauti, io sono Enrico Magrelli. Vi ricordo che troverete fra pochissimo sul nostro sito in podcast questa puntata del Cinema alla Radio. State bene.